la sua pretesa, il suo stile di vita. Dice l'Apostolo Paolo, Romani 15, 18 e 19, non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre il pagano all'ubbidienza con parole e opere. Il Vangelo non è solo parole. Il Vangelo è parole e opere. Come? Verso 19. Con la potenza di segni e prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Così che da Gerusalemme a Titone fino all'Ilaria ho praticato dappertutto il Vangelo di Cristo. Se il nostro rapporto col Signore, se il nostro, la nostra forza, la potenza nella nostra vita è andata a perdersi, perché pian piano ci stiamo abituando, queste cose, siamo un po' animali di abitudine, col tempo magari alcune cose capaci che la facciamo per abitudine. Dove inizio? Pregare a Gesù, a tutto il tu, senza preghiere preformulate, era una potenza. Col tempo ti ci abitui, che è così. Magari la prima volta che hai parlato in lingue. Wow, che bello! Ma poi lo fai ogni giorno, come è giusto farlo. Quindi ti alleni. Primi anni intimida, quasi disperazione. Ma che devo dire? Come faccio uscire sto suono che sento è più forte di me? Lo devo far uscire, ma... Col tempo tu arrivi a maturità anche in questo e puoi parlare in lingua in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, quando tu vuoi, perché chi parla in lingua è chi è? Lo Spirito Santo?
No,
non è lo Spirito Santo che parla in lingua, sei tu che decidi, ti metti a disposizione lo Spirito Santo affinché lui può mettere le parole dentro di te. Amen? Io posso parlare in lingua in qualsiasi momento, perché la mia decisione. Certo, mi sto allenando ogni giorno, parlo in lingua ogni giorno. Come possiamo noi rispolverare la potenza del Vangelo nella nostra vita? E qui penetrando in un cammino un po' che combina il workshop con quello che abbiamo come tema. Efesini 6, 10. Dovremmo leggere tutto il brano che ci fa capire che abbiamo una battaglia spirituale da sostenere e per poter rimanere in piedi in questa battaglia spirituale abbiamo bisogno di forza. Ma forza come? Forza da dove? Come risiede? Dove risiede? Come faccio a crescerla? A crescerla? Eccetera. Efesini 6,10 dice, l'Apostolo Paolo, il campione di potenza, ci dà un consiglio. Anzi, non ci dà un consiglio. Per ispirazione divina ci dà un ordine. Di più. Del resto, fortificatevi. Dillo alla persona accanto a te, fortificati!
Fortificati.
Che cosa suscita in te questa cosa? Fortificati.
Vado ad allenarmi.
Come faccio? Giusto? Fortificati, ma come?
Mi alleno.
Fortificati nel Signore. Arriva il come nel Signore e nella forza della sua potenza. Quindi qui abbiamo tre parole che contengono il concetto o usano un sinonimo alla parola forza. La prima volta compare nella parola fortificatevi. Nella lingua originale endynamuste. C'è la parola dynamis dentro. Quindi una delle parole è dynamis. Ed è quella che è l'ordine che abbiamo ricevuto. Di questo poi parliamo ancora. L'altro è nella forza. Lì nella lingua originale c'è il termine kratos, e infine della sua potenza nella lingua originale ischus. Ora io non mi voglio appesantire di questi termini, però è importante che capiamo questo, perché qui abbiamo modo di capire prima una cosa. E poi metterlo nella pratica e diventare più forti. Amen. Chi di voi vuole diventare più forte, spiritualmente parlando? Io sì, io voglio diventare più forte, voglio diventare un campione di Gesù. Chi vuole diventare un campione di Gesù? Noi siamo futuri campioni di Gesù. Amen. Allora, capiamo come fare. Ieri abbiamo visto un gruppo dei nostri giovani fare calisthenics. E quando mio figlio mi dice, sai, deve fare così così, io vado, faccio così così, lui dice, no, ma non così, non lo fai bene, papà, sto facendo. C'è dietro tutta una conoscenza del movimento giusto, nel modo giusto per diventare più forti. Fisicamente ci abbiamo, spiritualmente la stessa cosa, bisogno di conoscenza. In maniera che tu ti possa allenare nel modo giusto per riuscire a diventare più forte. Amen. Che cos'è la dynamis? La dynamis è la potenza miracolosa di Dio. Miracolosa di Dio. Dynamis cammina insieme a energeia. Energeia in greco. Quindi, italiano, energia. Tu puoi immaginarti un candelotto di dinamite che è l'energia, polvere nera messa là dentro. Ok? Questa è l'energia. Solo nel momento che tu hai messo la miccia e la fiamma arriva al candelotto, che cosa succede? Avviene l'esplosione. L'energia diventa attiva. Esplode. Così noi abbiamo l'energia che risiede in Dio, che diventa potenza esplosiva nel momento che diventa operativa nella nostra vita. Così, energia è dynamis, potenza, camminano insieme. Ed è in questo modo che Dio opera i miracoli. È venuto un uomo. Non so più come fare, non so come camminare, non so come sedermi, non so come sdraiarmi sul letto, dormire, ho un mal di schiena terribile. Sono stato dai medici, mi hanno dato pillole, niente da fare. Sono andato di nuovo dai medici, tutti i raggi, tutti, che lui ha la possibilità di accedere a queste strutture e subito li fanno. I vari analisi, tutti i macchinari, eccetera. a stare merci non ci riesco, non so più come fare. Ok? È rimasto solo uno, che è superiore a tutti questi, Gesù, appunto per questo sono venuti. Allora pregate. Nome di Gesù ha dichiarato guarigione su questa schiena. Dopo la preghiera mi dice: va un po' meglio. Va bene, era un appello nella chiesa. Stai qua davanti al Signore, rimani qua. Io adesso devo pregare anche con altri, ma tu rimani qua. Stai davanti al Signore, prega, adoralo e lascia operare l'unzione su di te. Così circa 20 minuti più tardi, avevamo finito ormai con l'appello, vado di nuovo da lui, e allora, non c'è più, non ci credo. Come non ci credo? Il Signore l'ha fatto. Dove i medici non ci sono arrivati, la dinamite di Dio ci è arrivata. Dio è intervenuto, ha guarito questa persona dal suo mal di schiena. Amen? Questo è dinamis. Ma non solo questo, l'Apostolo Paolo, quando buona parte delle sue lettere le scrive nel carcere, secondo voi com'era il carcere? Bello, 4 stelle, il materasso, l'acqua, i servizi in camera, aria condizionata, manco vestirti, lo fanno loro. Eccetera, no, non era proprio niente di bello. L'Apostolo Paolo racconta, cioè 2 Timoteo 1:8, non avere dunque vergogna della testimonianza di nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffre anche tu per il Vangelo, donna, sorretto dalla forza di Dio.
2 Timoteo 1:8.
C'è anche un altro passo dove l'Apostolo Paolo dice di sé che in questa condizione lui vive sostenuto dalla potenza di Dio. Qui c'è la parola di Dio. E perciò da Timoteo anche a lui, che ha avuto momenti difficili nella sua vita, stesso consiglio: sorretto dalla potenza di Dio, dynamis. Ok? Non è soltanto quando succedono i miracoli che dynamis è all'opera, è anche quando nella difficoltà tu hai la potenza di Dio dentro, stare bene nonostante tutte le circostanze, di essere felice nonostante tutte le difficoltà. Anche questo è dynamis, potenza di Dio. Poi abbiamo la seconda forza, Kratos, che è la forza interiore, quella che risiede dentro. E qui il passo dice che dobbiamo fortificarci nella relazione col Signore, poi vediamo, è nella sua potenza, nella sua forza, nel suo Kratos, quella forza che risiede dentro. C'è una traduzione che abbiamo, Diodati 1648, che distingue le 3 parole in maniera ovvia. Lui dice: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. È un italiano un po' arcaico, però ci fa capire le 3 parole differenti. Quando quindi parliamo di Kratos, è quella forza che risiede in Dio. L'esempio è in Salmo 2, verso 1 e 2. dove le nazioni fanno tumulto contro Dio. Ora ci liberiamo di Dio e del suo unto. E la risposta di Dio a questo qual è? Verso 4 in Salmo 2: colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Questo era Kratos che risiede in Dio. Kratos, quando ti deridono, per esempio per la tua fede, ma diciamo per mentalità calabrese, dovresti essere offeso. Se uno dice, ma poi fanatici, dovreste essere trattati insieme all'ISIS, cose del genere, sentite. Fanatismo religioso, ti vedo un po' fanatico. E tu potresti essere offeso, perché sai che non è così. Ma il punto è proprio questo. Se c'è la forza dentro di te, questa offesa non ti fa niente. Neanche ti sfiora, neanche ti gratta. Che dentro di te tu sai chi sei, c'è la forza interiore. Così ci sono uomini, per fare un altro esempio, che quando arriva un leone scappano tutti dalla paura, e ci sono uomini che stanno lì fermi e affrontano il leone. Capiamo qualcosa, questa forza interiore. Quando tutti scappano, quando tutti si offendono, con la forza che risiede dentro, questa cosa non ti tocca, non ti fa niente. Capisci che quello ha cercato di offenderti, ma, perché stupidi non siamo, ma la cosa non ti tocca. Perché? Perché interiormente tu sei forte. Questo è Kratos. Poi abbiamo la terza, ma Ischus. Ischus, greco antico, è la forza manifestata fuori. È quella forza che noi vediamo in Dio quando regna sull'universo, quando esercita la sua autorità sul mondo. Daniele 2:21, egli altera i tempi e le stagioni, depone il re e innalza, e rinalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. La forza interiore applicata verso gli altri. E Dio ha questa potenza che compare nel rapporto con gli altri. Cioè, noi, quando abbiamo a che fare con Dio, la prima cosa che sentiamo è questa potenza, dove Dio dimostra: io sono Dio, io regno, io ho il controllo di ogni cosa. E ora diventiamo pratici. Con queste tre forze, che dobbiamo fare? Puoi venire un attimo, ho dimenticato il nome. Giuda, vieni. Ho bisogno di un volontario. Mettiti qua sopra. Un po' più avanti. Ok. Ora io do un ordine a Giuliana. Giuliana, vola! Vola! Non può volare, perché?
Non le ha.
Se non ha l'attrezzatura per volare, Dio non l'ha creato per volare. L'unico volo che può prendere è sul naso. Lei aveva quattro possibilità. Come rispondere? La prima era commossa. La seconda era fare un qualche misero tentativo di volare, cioè di saltare giù magari agitando la braccia, ma a vuoto. Era una misera imitazione di volare, ci avete pensato? Va bene, poi come vedi. L'altra possibilità che aveva era dire: se devo volare, pastore, dammi l'attrezzatura per volare. E poi il problema era il mio, che avrei dovuto cominciare a cercare, non so, un paracendi o qualcosa del genere. La quarta era mi sfuggito. Rimaniamo con tre. Ed è questo il paradosso di quello che Dio ci ordina, che è un ordine, un imperativo. Fortificatevi. Ma il paradosso è che tu non puoi. Infatti, la lingua originale è al passivo. Cioè, significa, ti do un ordine, ma tu non lo puoi fare. Ti do un ordine, ma lo devi subire. Passivo significa subire. Cioè, lo devi ricevere. Questo è il segreto. Come noi possiamo fortificarci nel Signore. È un ordine, Dio ci rivolge questo ordine perché ci vuole la collaborazione nostra come? Nel desiderio. Io voglio diventare più forte, io voglio crescere in forza, io voglio crescere in dinamis. Ma ho la consapevolezza, io non posso farlo con le mie forze, lo devo ricevere. E se tu hai afferrato questo ordine dentro di te, deve nascere il desiderio, passione, la voglio, Signore. Non mi accontento di un Vangelo senza potenza. E l'obiettivo è fortificatevi, cioè accresciatevi in dinamis, sarebbe letteralmente tradotto. Dio vuole che noi siamo dinamitici. Signore ti vuole dinamitico. L'immagine che Gesù ha di te è che tu sei un discepolo, una discepola dinamitica, piena di potenza. Dillo alla persona accanto a te: Gesù ti vuole dinamitico. Quindi quando dentro di me comincia a crescere questo desiderio, lo voglio, Signore, voglio sperimentare questa potenza nella mia vita. Non posso farlo, l'unica cosa che posso fare è desiderarlo, è
predispormi
davanti a te, Signore, fallo tu. Infatti, poi, perché Isaia 10 ci dice come avviene. Avviene nel Signore. Nel Signore, cioè nel tuo rapporto con Gesù.
quando ti sei connesso, quando hai fatto il patto con Lui sul resto della tua vita. È la conversione, la nuova nascita, dove comincia il tuo rapporto personale con Gesù. E noi possiamo crescere in potenza solo nella dipendenza della relazione con Gesù. Se comincio a guardare dentro di te, ora devo stirare fuori in potenza, sarai solo guai. Perché o ti stanchi prima del tempo, perché è pesante, oppure farai danni. Danni nella tua vita. Sono quelle persone che hanno una forza interiore, una emotività potente da coinvolgere tanti altri, ma non è altro che emotività. E ci sono chiese intere che vanno appresso all'emotività, alle emozioni, che cercano gli effetti speciali. Ma avviene tutto soltanto sul livello dell'anima. Perciò stanno bene solo in chiesa. Non hanno una vita quotidiana, non c'è niente. E così, da domenica, sono i sottomarini che emergono di domenica in superficie e poi vanno di nuovo sotto livello, spariscono e poi ci emergono di nuovo la domenica successiva. Volare, simbolo, scattare, emozionarsi, piangere, ridere, ballare, sventolare, eccetera. Io non sono contro queste cose, ma se il nostro contenuto, la nostra vita con Gesù è questo, siamo fuori. Perché poi nella vita quotidiana è lì che voglio vedere la potenza del Signore.
Alleluia.
Nelle mie relazioni con gli altri, dove voglio vedere la potenza del Signore, che mi dà la forza di vincere il mio egoismo. Nel Signore, nel rapporto con Lui. Il passo successivo alla nuova nascita poi è nella dipendenza dallo Spirito Santo, dove tu fai un'esperienza forte con lo Spirito Santo, sperimenti il battesimo dello Spirito Santo. Magari questo parleremo poi un'altra volta. Questa potenza è legata a una persona e allo Spirito Santo. Ma adesso dobbiamo attenerci a Efesini 6, perché poi continua. Secondo modo, oltre alla relazione col Signore nella nuova nascita e poi nel battesimo dello Spirito Santo, nella dipendenza, nella pienezza dello Spirito Santo, abbiamo un secondo modo. Ed è la combinazione tra Kratos e Ispus, cioè la forza interiore che si manifesta e diventa forza operativa intorno, a partire da Dio, perché qui c'è scritto nella sua potenza. Con queste parole noi dobbiamo esporci alla sua potenza. E guardate, più io sto servendo il Signore e più osservo il mondo, che cosa lascia nelle vite delle persone che poi cominciano a venire in chiesa, cominciano il rapporto con Gesù, cominciano a acquisire conoscenza, eccetera. Uno dei mali dei nostri tempi, sapete qual è? La maggior parte delle persone sono malate nella loro concezione di se stessi. La maggior parte delle persone sono insicuri, non sanno chi sono, non hanno kratos interiore, che affronta una cosa a testa alta, perché il peccato, questo mondo, ha smantellato una cosa dopo l'altra per lasciarci una poltiglia dolorante qui dentro che ci condiziona giorno e notte, in ogni cosa. Ma se noi vogliamo diventare operativi con la dinamite di Dio, dobbiamo ricevere dal nostro Dio, questo Kratos, questa forza interiore. Questa guarigione, quella bottiglia dolorante, e uno dice A e l'altro dice B, tu stai lì e per dire uno dei due che cosa fai? Dici A, B. Perché non sai a chi dare retta. Vai appresso a quello che gli altri dicono. E qui, Signore, affinché noi possiamo diventare utili nel regno di Dio, vuole prendere la sua forza, la sua potenza interiore che siede e risiede dentro, per passarla su di noi. Uno dei modi è 2 Corinzi 3:18, in maniera consapevole. Noi tutti abbiamo sofferto, contemplando come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Questa immagine non è fisicamente, questa immagine è come spirito, quello che Dio è, che Dio è spirito e ci ha creati noi come spirito. Tu sei spirito, hai un'anima, vivi in un corpo, e questa immagine si riferisce a spirito, dove ciò che Dio è nella tua versione vuole passare su di te e trasformarti. E molti credenti arrivano a questa soglia e si fermano. Io vedo molti credenti malati nel loro concetto di se stessi. E quando uno dice una cosa negativa su di te, o tu pensi potrebbe essere negativo, ma non hai capito bene, e sei nel dubbio, ma voleva dire forse questo? Se tu hai Kratos dentro, tu fai una scelta. Non ha voluto dire quello. Ecco come si esprime questa forza interiore. Dove offenderti diventa molto difficile. Uno che sa chi è, uno che ha la forza di Dio dentro di sé, è molto difficile offenderlo. Quante volte io dico a persone, per quello che adesso hai detto, io dovrei essere offeso. Non lo sono, perché scelgo di non essere offeso. Dietro c'è il concetto che il Kratos di Dio risiede dentro di me. E ho la scelta, la possibilità di scegliere e dire no, questa cosa non mi offende. Ci passo sopra. Secondo voi è più facile, arrivato a questo, di vivere le relazioni con gli altri? È tutta altra cosa. Perché se devi andare da una persona, non sai come dire che non si offende, è difficile. Dico A non va bene, dico B non va bene, allora dico C non ho capito, perché io volevo dire A, Come faccio a dire A se non posso dire A? Cioè, nelle relazioni questa cosa è molto importante. E se noi vogliamo far fluire la potenza di Dio nella nostra vita, per portare questa dinamismo alle persone, tu hai bisogno di relazioni. E se il punto debole tuo sono le relazioni, la dinamismo non può fluire. E perciò l'Apostolo Paolo ci dà questo ordine: fortificati, diventa dinamico, esponendosi a questa forza interiore di Dio, che ha la forza anche di andare fuori e far valere ciò che risiede dentro di lui. L'esempio di quelli che devono sempre fare contenti tutti gli altri intorno a loro, avrebbero un'opinione, avrebbero una cosa da dire, ma non la dicono perché non c'è la forza dentro. Hanno paura. Infatti, il Kratos di Dio è la risposta alle nostre paure. Vi sta parlando uno che se la faceva sotto giorno e notte. Vi sta parlando uno quando due ragazzi si sono messi a seguirmi dopo la scuola. Io percorrevo, attraversavo i giardini delle villette in Svizzera, scappando al punto di arrivare a bussare ai campanelli del palazzo vicino a casa mia: fatemi entrare, fatemi entrare, mi stanno seguendo. Avevo una paura tremenda, ero malato dentro. Oggi so perché, psicologicamente, ma non voglio adesso. La maggior parte di voi conosce la mia storia. Il fondamento che mi mancava nella relazione, non avendo un padre, era un grande abisso sotto i miei piedi. Questo mi ha reso insicuro. Così, nella relazione con il mio papà celeste, esponendomi a lui, al suo Kratos, che si manifesta in noi con il suo agapeo, con il suo agape, quel amore potente che guarisce. Questo ha portato guarigione nell'anima mia. Io non potrei oggi servire il Signore come lo sto servendo se io fossi rimasto con questi problemi, con queste paure, con questa insicurezza, con questa timidezza, con questa incapacità di relazionarmi con gli altri, perché quello è il risultato di quel problema dentro. La difficoltà nelle relazioni. Dio mi ha dovuto guarire. E sapete come mi ha guarito? Nella relazione. Ti immagini tutti i bambini a giocare nella pausa didattica e il sottoscritto l'armonietto a bocca per le stradine nella campagna a suonare i canti di Gesù. Tutti hanno fatto così. È strano, ha problemi.
Poveracci.
E avevo ragione, avevo problemi. Ero strano, ma io avevo capito che cosa porta guarigione nella mia vita in maniera inconsapevole. Allora, Gesù. E lì ho cominciato a suonare i canti di Gesù prima che la conosco. E da allora in poi, ogni notte, qualsiasi momento, qualsiasi cosa io sto facendo, tu puoi venire a chiedermi. Io subito attacco e ti canto la melodia che in quel momento dentro di me sta suonando. Questa è l'adorazione come stile di vita che ha portato guarigione.